Questa è la 96esima puntata di Indaco. Una buona giornata, Elisabetta Gatto di Mezzo Pieno.
Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Insomma, la speranza non si arrende, davvero.
Eh sì, perché la notizia che ho scelto oggi, per oggi, ci porta proprio in questa direzione. Ritrovata viva dopo 32 anni, scomparsa da bambina, ma mai dimenticata. Vado a leggervi la notizia. Dopo 32 anni di ricerche e indagini, la contea di Gila, in Arizona, ha annunciato il ritrovamento di Christina Mary Plant, scomparsa nel 1994 all'età di 13 anni. La donna, oggi 44enne, è stata identificata grazie a nuove tecniche investigative e al lavoro di un'unità specializzata nei casi irrisolti. La donna era svanita nel nulla dopo essere uscita di casa per raggiungere la scuderia dove si prendeva cura del suo cavallo. Le ricerche furono immediate e imponenti. Volontari, forze dell'ordine e comunità locali si mobilitarono per settimane, senza trovare alcuna traccia. Il suo nome entrò nei database nazionali dei minori scomparsi e la sua fotografia fu diffusa in tutto il paese. Il caso non è mai stato archiviato e fu classificato come scomparsa in circostanze sospette e inserito nei database nazionali di minori scomparsi. Nonostante il passare degli anni, le ricerche non sono mai cessate. Gli investigatori hanno continuato a riesaminare il fascicolo periodicamente, finché una nuova unità specializzata e strumenti tecnologici avanzati hanno incrociato dati e testimonianze, utilizzando anche l'intelligenza artificiale. Il lavoro ha infine permesso di individuare la donna e di confermarne la sua identità attraverso analisi specifiche. Le autorità non hanno divulgato dettagli sulle circostanze del ritrovamento per tutelare la privacy della donna e della sua famiglia. La notizia che ha fatto il giro del mondo ha riacceso la speranza per tante famiglie che cercano i loro parenti da anni. La perseveranza, unita al progresso scientifico, ha dimostrato di poter restituire luce anche alle storie rimaste a lungo nell'ombra.
Ecco, tra l'altro, scorrendo i dati forniti dal centro, è davvero enorme il numero di bambini che sono stati ritrovati, considerando solo l'arco di tempo dal 2021 al 2023.
Si tratta di un numero importante di bambini e a questo punto di famiglie che si sono ricomposte o comunque che hanno potuto trovare un po' di pace, no? per la loro ricerca. Perché quello che mi ha colpito molto di questa notizia è sia ovviamente il tema della perseveranza, no? Della grande dedizione anche da parte delle forze dell'ordine, di queste unità specializzate appunto nella ricerca di minori scomparsi, quindi anche una grande attenzione, una grande costanza e un grande approfondimento nelle indagini. Mi ha colpito moltissimo anche questa, il grande progresso scientifico, anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi tutto quello che nel corso degli anni si può migliorare, può essere stato fatto grazie alle nuove tecnologie. Quello che mi ha colpito più di tutti è quello che è già nel titolo, cioè per questa bambina, che adesso è un'adulta, sapere di non essere stata dimenticata, perché il tempo così dilatato può magari far pensare a chi ha subito un trauma così importante, no? In giovane età, pensare che il passare del tempo forse possa alleviare, no? una ferita e possa in qualche modo far dimenticare di sé, no? Da parte dei propri cari, dei propri affetti. Occupandomi di adozioni internazionali, un contesto completamente diverso, però quello che gli adulti adottati ci restituiscono con grande, diciamo in maniera piuttosto capillare, è proprio questo bisogno di sapere di non essere stati dimenticati, anche se le condizioni che hanno portato a far sì che non potessero vivere nel loro contesto di origine, però sapere che non sono stati dimenticati nella rete familiare o nella rete amicale, eccetera, questo significa tanto. Credo che sia proprio veramente fondamentale per la costruzione di un'identità di sé più completa.
Sì, del resto è vero, si è vivi finché si è ricordati. Poi a proposito di rete, mi è venuto in mente il fatto che adesso in realtà molti profili restano attivi anche dopo la morte, tant'è che diceva proprio un ospite del nostro programma, io continuavo a fare gli auguri a questa persona che avevo conosciuto anni fa e poi invece andando nel suo profilo ho scoperto che poi era portata avanti dai suoi familiari e di colpo sono davvero rimasta un po' sbalordita, ci ha dichiarato.
Certo. E forse anche un po' un bisogno da parte di chi resta, no, di mantenere vivo il legame, quindi probabilmente è più una consolazione, no, per chi ha perso una persona cara. In questo caso invece appunto il bisogno di sapere e di poter credere che sia possibile ritrovarla, non il caso invece della notizia che abbiamo letto.
Anche perché il successo di chi l'ha visto, cambiano i conduttori, però davvero la formula è vincente proprio per questa ragione, perché non c'è assolutamente voglia di arrendersi. Io ti ringrazio per la notizia che ci hai portato oggi, grazie Elisabetta Gatto di Mezzopieno e alla prossima.
Grazie a voi.
Buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
E come annunciato si entra nel vivo per raccontare la comunità di pratica Neurodiversity at Work, perché lo scenario è internazionale, quindi non soltanto che è già grande per l'Unione Europea, ma è importante che i contributi possano arrivare da tanti paesi. Elio, da quale aspetto vuoi ripartire?
E partire sicuramente di aumentare questa comunità al di là dell'Unione Europea, perché questo progetto ora è diventato una comunità di pratica oltre quel progetto stesso, quindi lavorare con le comunità italofone, che spesse volte noi ci dimentichiamo che la nostra lingua non è parlata soltanto in Italia, ma anche nel Canton Ticino, anche anche a Malta stessa, dove stiamo facendo delle progettualità, e attualmente a San Marino. Quindi lavorare anche nei territori extra europei, proprio un'idea di comunità dei popoli al di fuori dell'istituzione stessa. Questo è il nostro obiettivo, per creare una attenzione comune. In particolar modo stiamo lavorando sulla Svizzera, perché attualmente ha una situazione sulla dislessia molto, molto poco avanzata. Addirittura studenti e ragazzi italiani o di altre comunità linguistiche vanno nei paesi confinanti, come appunto in Lombardia ad esempio, e questo è un lavoro che stiamo cercando di fare proprio su questi territori.
Abbiamo visto che tutte le linee di intervento nascono da un monitoraggio molto serio e serrato. In questo caso, quando si individua un bisogno, come si muove la comunità?
Si muove appunto nel ragionare sulle persone e non sui progetti. L'idea è quella appunto che diverse realtà culturali hanno situazioni specifiche, pregressi, obiettivi, speranze, quindi da lì bisogna lavorare nel dettaglio. Ad esempio, non si può pensare di lavorare in Canton Ticino come si può lavorare in Italia, non soltanto per una questione legislativa, ma anche per una questione culturale, e questa è la cosa fondamentale. Bisogna comprendere l'individuo nella sua complessità all'interno della comunità dove lui vive, se no i progetti diventano progetti chiave in mano, che magari riescono a portare risultati sperimentali, ma poi non riescono a evolvere. Questo è l'obiettivo che noi ci stiamo portando avanti.
L'esperienza italiana può essere utile, proprio perché più volte hai rilevato come ci siano molte differenze tra una regione e l'altra.
Sì, questo è fondamentale, perché appunto il nostro tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese nella grande parte, e quindi riuscire a implementare questi progetti su territori che hanno culture imprenditoriali diverse ma molto complesse, e anche filiere di produzione diversa, questa è la vera sfida, perché i progetti su grandi aziende non sono più semplici, ma hanno perlomeno la struttura organizzativa che permettono di farlo. Nelle piccole e medie imprese invece bisogna lavorare molto più sulla comunità aziendale e sulla filiera corta che al suo interno ha, che può essere un vantaggio nella misura della capacità decisionale di questa filiera, ma senza una capacità organizzativa che noi vogliamo dare, questa parte può risultare non funzionale.
Qual è secondo te l'aspetto su cui ti concentrerai in modo particolare, considerando anche ciò che fai sul lavoro?
Sicuramente la valutazione sull'intelligenza artificiale, perché la sua valore di accessibilità per le persone con neurodivergenza può essere un punto di grande forza, e bisogna però fare un grande lavoro di educazione in merito, perché non deve essere uno strumento passivo, ma uno strumento attivo, dove le persone devono imparare come questo strumento può essere funzionale per la loro accessibilità, perché un grande architetto non produce da solo i palazzi che realizza, ha bisogno di tante realtà e tante manovalanze, tante figure tecniche per poterlo fare. L'intelligenza artificiale deve essere vissuta come questa, non come colui che ci sostituisce, ma colui che lavora insieme a noi per realizzare quello che noi vogliamo fare. E questo sarà un grande punto di emancipazione per le persone neurodivergenti, nel poter utilizzare questo strumento e non esserne sopraffatte, o addirittura rischiare di ricevere un bias perché queste soluzioni non addestrate da persone neurodivergenti stesse.
Grazie Elio, benvenuti, a risentirci.
Grazie a voi.
Una delle forze della rubrica di Indaco dedicata agli Hikikomori è il suo essere trasversale per età, professione degli ospiti, anche per provenienza geografica. E noi torniamo con piacere a Cagliari per presentare anche l'ascoltatrice e l'ascoltatore di Radio Stella Piemonte, visto che quelli di Radio 18 già hanno imparato ad apprezzarlo, Matteo Zicca. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ecco. Voce squillante e soprattutto sono forti i temi che avevi proposto anche nel corso del primo collegamento. Le tue riflessioni sui social generano molto dibattito, perché tu poni l'attenzione intanto sul fatto che la persona debba essere apprezzata e valorizzata e ascoltata nella sua complessità e non nella sua produttività.
Esattamente, esattamente, sì, diciamo che comunque i modelli di questa società e di questo tipo di società che viviamo in questo contesto sono, diciamo, molto orientati sulla performance e comunque sulla funzionalità, mentre per vivere una nuova normalità e comunque pensare più al benessere dovremmo avere una visione più orientata sull'unicità della persona. Sull'unicità della persona e i bisogni dei ragazzi o comunque non solo giovani ma anche più adulti. Per fare questo sicuramente c'è bisogno di un cambio culturale su tutti i livelli, a partire dalla sensibilizzazione, a partire dalle scuole, a partire a livello anche mediatico, sotto tutti i punti di vista. Considerato il contesto in cui viviamo, in cui ci sono tantissime problematiche, c'è anche poco spazio per poter dare importanza all'individuo nella sua complessità. Questo può generare diverse frustrazioni o comunque malessere a partire dagli Hikikomori stessi, ma non solo, basta vedere comunque tutte le problematiche che esistono a livello psicologico, che è sotto gli occhi di tutti, e ci dobbiamo rendere conto che è un qualcosa che non possiamo trascurare, perché poi si ripercuote anche a livello collettivo.
Sì, tu inviti anche a ripensare il concetto stesso di normalità, perché ormai stiamo considerando normale ciò che non è. E quindi il fatto che esistano tantissimi hikikomori, tante persone che in questo momento storico non si trovano, anche giustamente, nella società che abbiamo sotto gli occhi, dovrebbe essere un campanello d'allarme importante per fare un passo indietro.
A livello generale, ovviamente, dobbiamo sempre contestualizzare, adesso parlo a livello generale, poi ogni caso è specifico, ogni situazione specifica, però a livello generale sicuramente il ritmo di vita, lo stile di vita che facciamo, le convinzioni, i modelli che abbiamo, comunque non sono compatibili con l'essere umano, come persona che comunque ha i suoi bisogni, ha le sue diversità, ha la sua diversità, ha diversi modi di essere. Quindi se noi pensiamo che dobbiamo essere soltanto performanti, come questa società comunque che ti mette sotto una serie di pressioni, ed è anche comprensibile che molte persone, a partire dagli hikikomori che si ritirano o anche gli altri, che provino questo disagio. Si possono fare tante cose, innanzitutto a livello, ripeto, a prescindere dai casi specifici, adesso devo generalizzare un pochino e magari spero anche che qualcuno non si senta colpito se magari faccio anche delle esternazioni che potrebbero sembrare giudizi, ma non è assolutamente il mio intento fare quello. Il mio obiettivo è quello di far capire quali sono i bisogni delle persone. Quindi se parliamo a livello generale, dobbiamo iniziare a ripensare la normalità più a misura d'uomo. Cosa intendo? Intendo innanzitutto partire da questioni pratiche, strettamente materiali, quindi a livello politico, tra virgolette, non voglio parlare di politica, però dico a livello generale dei bisogni delle persone. Quindi migliorare le condizioni economiche, migliorare l'accesso alle cure, alla sanità, migliorare la scuola, soprattutto perché parliamo i più esposti, essendo i più esposti giovani, bisogna ripartire da lì, diciamo, anche se il problema è trasversale, non è solo una questione di età. Anche inserendo gli psicologi nelle scuole, formando gli insegnanti, ci sarebbero diverse su questi temi. Se ne è parlato tanto, ci sono tante cose da fare. Ovviamente parliamo di tematiche molto complesse che per quanto riguarda le singole persone possono sentirsi impotenti a non poter fare qualcosa sotto questi aspetti, e quindi bisognerebbe anche un pochino ripartire dai piccoli gruppi e dagli individui stessi. Dai piccoli gruppi intendo dalla famiglia. Dalla famiglia, per esempio, se l'obiettivo è il benessere di un figlio che comori o comunque di altre persone che non sono figli o comunque parenti, l'idea è quella comunque di iniziare dai genitori stessi a lavorare su se stessi, comunque a trovare una sorta di serenità e tranquillità, perché comunque le emozioni sono contagiose, quindi i ragazzi questo sicuramente lo
avvertono, lo assorbono. Sì. Anche perché mentre parlavi mi veniva in mente che in fondo occorre anche ripensare e migliorare il senso stretto della presenza, perché più volte abbiamo detto sì, l'ascolto ma non giudicante. E poi ancora acquisire la capacità di accogliere ma senza forzare. E poi un altro aspetto su cui insisti è quello di esserci senza essere invadenti, senza far passare l'ansia che, come dicevi, già persone più sensibili della media avvertono con grande forza.
Esattamente, sì, quel punto è fondamentale, nel senso che molto spesso questo accade, è molto frequente, i genitori o comunque le figure di riferimento molto spesso tendono ad ascoltare o dicono sì come voi, però sì come voglio io, scusa il gioco di parole, nel senso che c'è comunque una tendenza a correggere, una tendenza comunque a usare i figli come estensione di sé o comunque come vorrebbero che fossero, ecco, senza lasciargli la libertà di essere esattamente come sono. Questo ovviamente considerato anche che i ragazzi sono molto, molto informati e conoscono, quindi riescono anche alle contraddizioni degli stessi genitori, che questo può, può portare a non ascoltare o a non voler ricevere delle prediche proprio per quel motivo lì, perché si tende più che altro a correggere, a giudicare, quando in realtà ci sarebbe proprio il bisogno di un ascolto senza giudizio. E questa è proprio una parte fondamentale, è proprio una questione pratica, sia lavorare sulla propria serenità, perché i giovani o comunque le persone che ci sono vicino hanno bisogno di riferimenti stabili e coerenti, perché apprendono per processi imitativi. Quindi prima di correggere bisognerebbe innanzitutto prima correggere se stessi, la prima cosa. E in secondo luogo, in modo da poter essere delle figure di riferimento solide. E poi, oltre a quello, anche avere un vero ascolto che vada oltre la correzione, oltre l'indirizzamento. E quello è anche quella è una parte molto difficile da fare.
Dovrebbe, la nostra società dovrebbe investire in educazione emotiva più che in armi.
C'è molto bisogno di educazione emotiva, ma non solo. Io dico, si parla spesso anche di educazione emotiva per i ragazzi, ma anche per i genitori, perché se i genitori o comunque gli adulti in generale, perché si parla tanto di bullismo, poi basta, si vede sui social il bullismo che usano gli adulti o quando parcheggi fuori dalla scuola, che litighi per il parcheggio. Cioè, c'è proprio un'incoerenza. I ragazzi, questo, hanno fatto anche delle ricerche su questo, degli stessi insegnanti che hanno chiesto qualcosa a proposito degli adulti, i ragazzi cosa ne pensavano, e quello che dicevano era proprio l'incoerenza. Quindi è ovvio che dovremmo investire sulla scuola e sui ragazzi, ma è fondamentale investire anche sugli adulti, cioè fare un punto di riferimento anche a scuola, fare l'educazione emotiva, ma anche uno sportello per genitori. Sembra un paradosso, ma è fondamentale questo aspetto qua, perché si rischia veramente di correre. Se una figura non è coerente, non è solida, è difficile anche che sia un punto di riferimento per i ragazzi.
Sempre considerando che ognuno poi fa storia a sé, tutti gli elementi individuali che poi caratterizzano anche la reazione.
Sì, sì, io adesso, io ovviamente, ripeto, ci sono sempre le caratteristiche individuali. Adesso dobbiamo un pochino generalizzare per comprendere i concetti chiave. È ovvio che ogni caso a sé e tutte le questioni sono diverse rispetto ai casi singoli. E di base però, se i ragazzi comunque o i giovani comunque hanno queste problematiche qua, perché comunque non hanno avuto un punto di riferimento da parte delle, non parlo necessariamente di genitori, io parlo o di genitori o di insegnanti, parlo proprio del mondo adulto in generale, che comunque del tipo di mondo che è stato creato, che di questa società che abbiamo adesso, che comunque, come abbiamo detto, tende molto al narcisismo, all'egoismo, alla performance, al paragone, e questo porta comunque un forte senso di inadeguatezza, ansia e pressione. Quindi questi diciamo che sono i punti generali.
Per questo appunto nelle ultime puntate abbiamo dato spazio a Maurizio Germano e Eros Garberoglio, perché hanno esplorato il rapporto tra diciamo corpo fisico e mente, quindi aprendo anche ulteriori scenari. Da quando siamo sentiti la scorsa volta ci sono ancora più tesi di laurea fatte, film uscito in preparazione, articoli, interviste, quindi ciò che di positivo è che finalmente e questo sta diventando uno dei temi centrali.
Sì, deve diventare un tema centrale a prescindere, perché comunque se noi non ci rendiamo conto, se noi ignoriamo questo aspetto, la sensibilizzazione è un aspetto importantissimo, perché si dice magari purtroppo il senso comune, che è quello che è un grosso problema, che dicono che sono solo parole, invece è fondamentale sensibilizzare. Dobbiamo renderci conto che c'è tanto disagio, su questa cosa qua bisognerebbe sensibilizzare, è la prima cosa, perché se non ci si rende conto a livello di società che c'è un problema, è inutile anche fare qualcosa se non si rende conto comunque c'è molto disagio, sia a partire dai giovani che poi anche di adulti è trasversale, cambiano il tipo di difficoltà, però di base c'è, quindi anche tutti questi progetti qua, il lavoro che fate voi, il lavoro che fanno tutte le associazioni, è un lavoro fantastico che è utilissimo per iniziare a parlarne sempre di più e rendersi conto che esistono queste problematiche che vanno affrontate.
Guarda, io ti ringrazio perché anche quest'oggi hai portato la tua passione, la tua chiarezza. È bene sempre fare il punto ogni tanto, perché quello che ci conforta è che oltre al supporto, all'apprezzamento di chi ci ascolta, è proprio abbiamo la sensazione, rispetto a quando abbiamo cominciato nell'ottobre 2023, di essere davvero in un ecosistema che è molto più ricettivo rispetto a prima, quando devi ancora spiegare di cosa si tratta.
Questo è un grandissimo, è fondamentale. Tutto il lavoro che si fa e i passi avanti che si fanno sono la sensibilizzazione, parlarne è un qualcosa, è già una grandissima cosa che si spera si continuerà a fare, questa è la cosa più importante.
Grazie davvero a Matteo Zicca e alla prossima.
Grazie Gianluca. Ciao. Be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mixer, Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, 'cause I make it so easy to fall in love. So come give me
RD18 e ti senti a casa.